Bene, siamo tornati nuovamente con voi, sempre Marco Piccaro e Eleonora Marini nel pomeriggio di Maracanà TMV Radio. C'è questo messaggio curioso, Eleonora, dice: potete chiedere a Pietri come mai i tifosi della Fiorentina ce l'hanno con la Juve? In fin dei conti la Juve ha avuto sempre rapporti, no? Vedi Miccoli, Chiellini, Francesco da Bari, poi vabbè. Io credo una delle questioni risale un po' agli anni Ottanta, di là c'è Alessandro Santarelli che mi potrebbe... Perché non vieni un attimo, Ale? Vieni qua, vieni con rigori, vieni un attimo.
Improvvisiamo, venire.
C'è Santarelli, è sparito. Vieni un attimo, coinvolgiamolo. Tanto voglio dire, in questa giornata poi noi siamo qua attaccati.
Ragazzi,
a radio
Santarelli
bianconera.
In rosa comunque.
Santarelli in rosa, anche Claudicante, si è invecchiato tanto.
Dai,
Alessandro,
da
ieri sera si è invecchiato tanto. Santarelli!
Eccoci qua, buonasera a tutti.
Come stai?
Bene.
Senti, Ale, Claudio, ti ho visto un po'.
Sì, dicevi succede? Bene, Marco, risale agli anni Ottanta. Risale agli anni Ottanta.
La rivalità degli anni Ottanta con quel famoso testa a testa.
Sì, che la Juventus 82, vinse lo scudetto a Catanzaro.
Che arrivò seconda alla Fiorentina. C'è quella situazione del calcio di rigore a Cagliari. Mi ricordo, ero ragazzino, avevo 10-11 anni.
Che nasce lì, e poi nasce dal fatto che storicamente la Toscana è un ferro bianconero. E quindi Firenze è un po' l'oasi rispetto a tanti tifosi toscani bianconeri.
Perché tu sei toscano, diciamo.
Io sono di Livorno, assolutamente.
Beh,
sì.
Si sente, insomma.
Ma anche a Firenze ci sono tantissimi tifosi della Juventus.
Guarda un po' invece dove ti porto io adesso, a Madrid.
Eccoci.
Ah, che bella città.
Guarda, sì, lui vedi tutto incappucciato. Fa freddo.
Però guarda che bel sole che c'è a Madrid.
Sole, mica, non lo so, c'è sole, ma ce lo facciamo dire, dai, andiamo un po', andiamo da lui, dai. Ivan Cardia, ciao Ivan, ben trovato.
Ciao, buonasera, bentrovati.
Tutto
c'è il sole
web.
Ma fa freddo, fa un bel freddino. Insomma, anche c'è un po' di vento, condizioni atmosferiche buone anche in ottica partita di questa sera, ma si sente, rispetto all'Italia, fa decisamente più freddo. Poi qua siamo in altura, Madrid è 700-800 metri sul livello del mare, quindi...
Ma dove sei esattamente?
Poi Marco, diciamoci la verità, noi scarso criniti, come Ivan, abbiamo bisogno del cappello.
È grande. Dove sei esattamente, Ivan?
Sono un po' fuori, non lontano dallo stadio metropolitano, vicino a dove ha l'hotel... il Milan, diciamo, in attesa della partita, insomma, uno ne approfitta anche per fare...
Chi è? Mazzara, guarda chi c'è, grande! C'è anche Pietro Mazzara, vedi?
Ah, le bufere!
Guardate che coppia,
bufere.
Ragazzi! Come stai? Ciao Pietro, ben trovato.
Ciao Marco.
Stasera sarai con
buonasera?
Noi.
Buonasera?
No, adesso un po' di calma, oggi ti
più
dico...
Più da voi che da noi, oggi... però prima anche qui, sì.
Oggi dobbiamo...
Qua come direbbero gli alletterati, fa un freddo becco.
Non si direbbe a
vederli. A vedervi non si direbbe. No, oggi ci ha aiutato la giornata la Juventus e Santarelli, che ci hanno portato questa bella, questa bella prestazione da Londra, e allora ci ha spianato la strada. Allora, no, intanto dai, raccontateci un po' anche lì come l'avvicinamento alla partita, dai, tutte e due. Guarda che bello, fermatevi un attimo e fatevi un po' di mal di testa, dai.
Ecco, no, ci stiamo spostando al sole perché fa veramente freddo.
Vai, al sole, via.
Ombrata, quindi...
No, diciamo, dai, è una partita che è vissuta come decisiva da entrambe le squadre, possiamo dirlo, anche Simeone, Koke ieri lo hanno ribadito, che è un po' una finale, chiaramente pesa di più per il Milan, perché se non vince è praticamente fuori dall'Europa. L'Atletico ha, insomma, un po' di vantaggio in classifica, ha poi... lo scontro diretto col Porto all'ultima del girone. Molto dipenderà anche dal risultato che faranno i lusitani con il Liverpool, perché la classifica dice questo. Ci arrivano entrambe con qualche problema a livello fisico, un gioco che diciamo è stato più spumeggiante per il Milan che per l'Atletico nel corso della stagione, però poi Simeone ha a disposizione tanti campioni, a partire chiaramente da Griezmann. Le ultime informazioni le affido a Pietro.
Dai, le ultime.
Tutte e due?
Sì.
Tutte e due?
Decide Marco.
Marco, cosa vuoi prima? Il Milan o l'Atletico?
No, andiamo sul Milan. No, io ho paura di quelle due cose che ci avete dietro. Ma so, due torri, c'è una cosa. Sono inquietanti quelle due cose che ci avete alle spalle.
Ma Marco, altro che inquietanti, siamo praticamente a metà del passaggio della Castellana.
Ho capito.
Ma... Sono le quattro torri di Madrid.
Ok, non si capiva.
Hotel, una roba pazzesca, cioè
ho capito.
Grattacieli veri e propri, quindi
no, perché non si capiva, siamo... poco, eravamo io e Santarelli, eravamo preoccupati. Santarelli me lo segnalava, guarda che è quella roba che c'hanno dietro, quindi va bene,
no,
dai,
no, no, tranquillo, prima che poi ci scambiano per terroristi, no. tipo, sono quattro obelischi di Balzar, giusto per gli amanti di Dragon Ball. Allora, per quanto riguarda il Milan, Marco, la novità che sta crescendo tanto nelle ultime ore nell'hotel alle nostre spalle, perché quella torre che
okay.
è Ivan, l'Eurostar Tower Hotel di Madrid, sede del ritiro del Milan, è che gioca Radek Krunic al posto di Rafa Leao, con Brahim Diaz che trasloca a sinistra, Salemakers a destra, il tutto alle spalle di Olivier Giroud, che qua a febbraio fece quel gol meraviglioso in rovesciata con la maglia del Chelsea. Tonali che sì, intermedi di centrocampo, Calulo e Teo Hernandez, che tra l'altro sulle TV qua spagnole, il famoso Chiringuito ieri sera è stato un po' preso di mira perché avrebbe osato calpestare il logo dell'Atletico Madrid presente a bordo campo del Wanda Metropolitano. Mi sembra una cosa molto strutturale, no Ivan? No, tu che ieri...
Un po' pretestuosa, diciamo. Ma
parecchio pretestuosa, tra l'altro Teo Hernandez che vive una sorta di doppio derby da ex Real Madrid, ma prodotto nel settore giovanile dell'Atletico Madrid, con il Real che ha preso 30 milioni per portarselo alla Casablanca e a Valdebebas, Kiar e Romagnoli, coppia centrale, Tatarusanu alla... probabilmente ultima partita titolare, perché ti dico questo Marco, perché domenica molto probabilmente tra i pali del Milan per Milan Sassuolo ci sarà Mike Maignan con un mese d'anticipo rispetto alla tabella prevista.
Vedi come l'ha detto, grande carica, come di, meno male. Allora,
a parte Firenze,
sì. A parte l'ultima. Invece voglio sentire come scenderà in campo l'Atletico Madrid da Ivan Cardia, perché c'è il cappellino, se non sbaglio, perché io adesso vado un po' a rosso, vero? È rosso?
Uno rosso, uno nero.
È più arancione.
Qua sembra rosso. Da qua sì. Ti devo dire, va bene, dai, quindi un po' più vicino all'Atletico, dai.
Colori a parte, diciamo, l'Atletico non gioca più col 4-4-2, perché magari chi non ha seguito l'evoluzione recente del Cholo Simeone è rimasto un po' indietro, è passato quasi stabilmente al 3-5-2 e quasi sicuramente lo stesso modulo che schiererà anche stasera, con una formazione molto offensiva, diciamo, delle assenze, non ci sarà João Félix, non ci sarà Trippier, non ci sarà Felipe in difesa, sono un'assenza abbastanza importante. Tra i pali chiaramente va Oblak, in difesa torna a disposizione Savic, che giocherà con Hermoso e Jiménez. Sulle fasce di centrocampo Llorente e Carrasco, attenzione soprattutto al belga chiaramente. A centrocampo delle scelte molto offensive, non c'è Condoglia come abbiamo visto all'andata, giocheranno Lemar e De Paul con il capitano Koke, quindi nessun
mezzali.
Sì, esatto, tante mezzali, nessun vero regista, proprio molto offensivo. Davanti Griezmann con la bestia nella Suarez, che insomma è il pericolo pubblico numero uno per la difesa.
Tra l'altro Marco si potrebbe quasi disegnare come un 3-1-4-2, perché la linea, tolto Koke, sono praticamente 4-3 quartisti quelli che giocano alle spalle di Suarez e Griezmann. 62.000 spettatori attesi questa sera allo stadio Wanda Metropolitano, su 69.000 di capienza. 2.000 saranno i tifosi del Milan, che già ieri sera tra Plaza del Sol e Plaza Mayor si sono fatti sentire, quindi c'è tutto per quella che è effettivamente per entrambe una finale dentro questo girone della morte, che è ancora clamorosamente aperto a diversi scenari.
Quindi il Milan deve vincere, però ricordiamoci sempre che non tutti i mali vengono per nuocere. Io la butto lì così.
Il Milan o arriva secondo o deve arrivare quarto.
Sì.
Cioè, il Milan deve giocare o per il secondo posto o per il quarto.
Perché
chiaro.
Se dovesse uscire, ieri per le gatti gli ho fatto questa cosa, si è arrabbiato.
Molto.
Allora, ha detto: dici, il Milan non può fare questo tipo di ragionamento. Ma ha cazziato proprio.
Ha ragione Carlo, perché il Milan è una dimensione europea.
È vero, io sono d'accordo con voi.
Per cui anche l'Europa League sarebbe un traguardo importante.
Però un Milan senza impegni europei in campionato, io ti devo dire che comincia. Essere
il Napoli probabilmente rimane in Europa League, l'Inter passerà il turno, la Juve è fuori ai giochi per lo scudetto, però sarebbe l'unica a liberare impegni.
Vediamo un po', va bene, questa sera sentirete entrambe le voci, quelle di Ivan Cardia e di Pedro Mazzara, a partire dalle ore 20 con Marco Calabresi in studio. Buon lavoro ragazzi.
Ciao,
buon proseguimento.
A presto, buon proseguimento, Eleonora, hai visto che coppia?
Sì, sì.
Allora, ci sono subito dei messaggi per Santarelli. Bene, appena si è messo
subito, arrivo.
Pam, è arrivato subito un messaggio.
Mi impallinano subito.
Che ti devo dire? Cioè, questo ti aspettava, secondo
bene,
me.
Guarda, perché ti scrivi? Ecco, Santarelli è uno di quelli che ha negato l'evidenza dei tanti errori della dirigenza della Juve negli ultimi 3 anni. L'ultimo, il più fatale, indovina quale? Sì, il ritorno
no,
di Allegri.
Meno male che
giustifica di adesso.
Meno male che a Radio Bianconera, come a TMV, ci sono i podcast. Per cui uno non fa altro che andare.
Tutti,
non fa altro che andare a recuperare il podcast prima di fare queste affermazioni e ascolta. La Juventus negli ultimi 3 anni a livello dirigenziale, in particolar modo un personaggio che si chiama Fabio Paratici, ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare, dalla vicenda Suarez, perché poi è stata disegnata in una maniera sbagliata, ma lì c'è un errore di Paratici, certo. Tant'è vero che oggi non fa più il direttore sportivo della Juventus, dall'arrivo di Sarri, perché poi i problemi della Juventus nascono quando si pensa ci siamo annoiati di vincere in un certo modo, allora dobbiamo vincere in un altro, e da lì sbaglia, quindi da Sarri in poi la Juve prende un picco verso il basso, ma poi Sarri forse è l'errore minore, perché nel frattempo ci metti Ramsey, nel frattempo ci metti Rabiot, nel frattempo ci metti le cessioni di tanti giocatori importanti. Quindi la società bianconera, che però attenzione, il tifoso non può buttare tutto a mare quello che è stato fatto negli ultimi 10 anni, certo. Perché negli ultimi 10 anni più o meno la Juve ha vinto 9 scudetti consecutivi. Dopodiché sono stati fatti errori, secondo me, di presunzione, a partire dal presidente Agnelli. Forse si sono sentiti onnipotenti e hanno detto: vabbè, noi possiamo vincere anche senza allenatore, l'anno scorso chiamando Pirlo, e oggi la Juve ne paga le conseguenze. Poi sul ritorno di Allegri, io personalmente non l'avrei riportato, ma perché sapevo che alla prima sconfitta sarebbe accaduto tutto quello che sta accadendo, perché c'è una parte, secondo me minoritaria, ma comunque importante, anche tifoseria bianconera, che non l'ha mai digerito.
C'è la sta Allegri out un'altra volta.
Sì, ma questo è ma questo era scontato, Marco. Poi io vorrei prendere qualsiasi allenatore. Ieri sera, per esempio, dopo la partita bianconera, molti dicono: vorrei vedere Gasperini. Perfetto, io vorrei vedere Gasperini con Rabiot, con Bentancur, con questo Alessandro, con Morata. Io li do tutti a Gasperini e voglio vedere se Gasperini trasforma questa squadra. Poi, e chiudo, che tu non possa andare a Londra, che tu non possa andare a Londra e fare meglio, anche perché tanto non avevi niente da perdere, paradossalmente. Però questa è una squadra che secondo me la puoi dare al migliore allenatore del mondo. Rabiot non lo cambi, Alessandro non lo cambi, Morata non fa gol nemmeno con le mani.
Io però ti dico, e sono abbastanza diretto su questa cosa, e poi andiamo, c'è Alessandro Rimi in collegamento, così andiamo l'ultimo sull'Inter. Se inverto gli allenatori, ieri sera la Juve non gioca così. E questa è la storia di Tuchel. Basta vedere la storia di Tuchel.
Sì, ma Tuchel
nel Magonza giocava così.
Okay,
nel
poi
Dortmund giocava
comunque
così.
L'anno scorso il Chelsea vince una Champions chiusi e contro
quello, però è la partita che in alcune situazioni ti può anche imporre di giocare in quella maniera.
Io credo che l'allenatore sbaglia tanto. Allegri ieri ha sbagliato la formazione, perché tu non puoi presentarti con quel centrocampo lì, e ha sbagliato i cambi, perché tu non puoi ripresentarti
e anche comunicativamente fatto un altro errore.
Se sei allenatore della Juve non puoi dire vabbè, tanto siamo già qualificati, hai perso 4-0, ma di cosa parliamo?
Infatti
Allegri
prima si diceva forse ha voluto un po' sgonfiare la bolla,
ma ha sbagliato
la partita poi di sabato contro l'Atalanta.
Però,
in effetti Alessandro passa un messaggio
sbagliatissimo.
Un attimo solo, torniamo subito. Andiamo da
Alessandro Rimi. Sì, perché stasera c'è anche
l'Inter,
però,
italiana,
partita
dell'Inter con Nelita,
tutta nelle sue mani, come ha detto Inzaghi.
Vede
già gli ottavi di finale,
il binocolo piantato lì, rispetto invece a, che ne so, a Conte, che non li vedeva proprio. Bisogna dirlo, ragazzi, perché dopo uno sembra che capito.
E con questo diamo il benvenuto ad Alessandro Rimi.
Ciao Alessandro.
Alessandro.
Ragazzi, però è anche vero che lo Sheriff non è il Borussia Mönchengladbach, eh?
Sì, perché il girone dell'anno scorso dell'Inter era un girone che non poteva passare l'Inter, infatti.
No, sicuramente doveva, e secondo me anche il primo anno con Spalletti poteva farlo.
Assolutamente.
Però se andiamo a vedere poi il valore, è vero che poi lo Sheriff ha battuto il Real Madrid e lo Shakhtar, quindi anche quello. Però secondo me come quarta forza del girone, secondo me c'è una bella differenza. Almeno quello che ho visto io, lo Sheriff, soprattutto da San Siro, mi ha fatto veramente l'impressione non meravigliosa. Quindi, e il Borussia invece l'anno scorso era una squadra veramente tosta da affrontare, con tanti talenti. L'abbiamo visto, insomma, intanto stasera l'equazione è molto semplice: se l'Inter vince e lo Sheriff non batte Real Madrid ancora, a quel punto già questa sera l'Inter è agli ottavi di finale di Champions League. Sarebbe già un traguardo straordinario, perché giustamente, come diceva ieri Simone Inzaghi, lo ha detto guardando la squadra immediatamente dopo la penultima riunione tecnica, prima della rifinitura da piano, ha guardato tutti e ha detto: ragazzi, non pensate alla formazione, non pensate alle scelte, dobbiamo concentrarci su questa partita vincere questa partita e così ci possiamo poi davvero focalizzare sul campionato, perché essere a meno 4 al Milan dal Napoli, che non stanno magari attraversando un momento straordinario di forma, di uomini, di defezione, di problematiche di uomini, no? E credo che in questo momento l'Inter, al di là di De Vrij, che è assente ancora una volta, ma Ranocchia ha dimostrato di essere ancora un buon difensore, un buon giocatore, l'Inter sta bene nella testa, negli uomini. Ci sarà Dzeko, l'ultima cosa che possiamo dire in termini di formazione è che vedremo la stessa formazione che ha battuto il Napoli, con la sola modifica di Dzeko dal primo minuto al posto del Tucu, e poi insomma sicuramente l'Inter sta benissimo, secondo me se vince questa partita poi magari non riesce già questa sera, perché lo Sheriff ribatte Real Madrid o pareggia comunque a Tiraspol contro la squadra di Ancelotti, però già questa sera essere agli ottavi di finale secondo me è veramente tanta roba. Detto che bisogna fare una partita da Inter, bisogna fare una affrontare una squadra che ha fermato l'Inter 3 volte su 3 nelle ultime 3 partite, dopo il famoso 5-0 gara secca che portò l'Inter in finale con Conte di Europa League. 3-0-0 sono molto pesanti da digerire, secondo me anche uno stimolo in più, no, per andare in campo questa sera, far gol, vincere la partita. Se fai gol vinci la partita contro una squadra che fatica maledettamente a segnare soltanto un gol questa competizione, andando a Madrid, una squadra che nelle ultime 9 partite in 7 occasioni non ha fatto gol. Lo Shakhtar è una squadra in transizione con un nuovo allenatore, sta provando delle cose nuove, secondo me è il momento giusto per vincere questa partita questa sera e ci sono tutte le premesse per farlo.
Sì, sì, assolutamente, assolutamente, quindi vediamo, perché poi ecco, mettendo così al sicuro questo passaggio, poi si può concentrare naturalmente anche in questa parte finale del campionato, dove l'Inter comunque ha un calendario un po' più agevole nell'ultima parte.
Il peggiore ce l'ha il Napoli adesso.
Napoli ce l'ha il peggiore,
che non ha mai incontrato, non ha mai avuto
con una situazione poi da verificare, con tante assenze, sta perdendo un po' di giocatori, sì. Quindi va bene. Lo Shakhtar che tra l'altro nella gara di andata il match finì 0-0,
sì, come l'anno precedente.
L'anno prima gliene ha fatti 5 invece.
5, sì, la semifinale.
Semifinale. Va bene, vediamo un po', insomma, queste sono un po' le scelte di Inzaghi, che ha detto insomma di voler vincere per volare agli ottavi e che da un po' che l'Inter non va agli ottavi, quindi vediamo un po' che cosa succede. Il match inizia alle 18:45,
sì.
Giusto? Quindi
sì, sì.
Ale, allora ci sentiamo più tardi naturalmente con i collegamenti all'interno di Stadio Aperto e poi più tardi dalle 20 in poi con Marco Calabresi nella serata dedicata appunto alla Champions League. Grazie Alessandro.
Ciao Alessandro.
Grazie mille. Ciao ragazzi a voi.
Ale, ci sono dei messaggi per te. Io ti devo girare perché
contento,
sai che,
vuoi,
che io sono. Io voglio condividere tutto con i nostri amici.
No,
vabbè, mica sono offeso.
Sono piacere.
Riflessioni.
Stimolo le riflessioni.
Sì, molte.
Sono contento.
Allora,
vai, via. Quello che ti scrive Lorenzo da Lucca, sei fuori strada. Dice: se prendi i singoli della Juve, non ci sono 4 gol di scarto con il Chelsea. A livello di atteggiamento ed approccio tattico, invece, ci sono tutti, forse anche di più. Un conto è provare e non riuscire come ha fatto Pirlo, un'altra è entrare in campo senza una minima idea di gioco,
questa
come
ragione
dimostra di essere la Juve di Allegri.
Questa ragione, però, l'amico di Lucca vicino al Livorno, gli dico soltanto che ci sono due giocatori entrati a 10 minuti alla fine ieri nel Chelsea, e cioè Timo Werner e soprattutto Saul, che nella Juventus non solo sarebbero titolari, ma avrebbero le stimmate dell'amministratore delegato della società, per dirti, e loro li tengono in panchina. E il centrocampo della Juve, quando fai un cambio, entra Arthur. Non ho altro da aggiungere.
Vai.
Ci scrivono anche: ma Rabiot non è titolare della nazionale francese?
Sì.
Forse sulla carta la squadra nazionale più forte in assoluto.
Sì,
voi li fate passare come brocchi,
no,
ma questi in altre squadre farebbero bene. Dateli a Gasperini, giocheranno meglio.
Io, proprio Rabiot mi sembra più il giocatore ideale per Gasperini, per i movimenti, per l'indolenza che ha. E rispondo a quest'amico: come è formato il centrocampo francese? Mi ricordate chi sono i compagni di parto? Mi pare un certo Kanté e un certo Pogba. Benissimo, Rabiot con chi gioca?
Però se stai in nazionale vuol dire che c'ha dei valori, se non ci arrivi.
Sì, ho capito Marco. Te dimmi in quale centrocampo delle prime 5 italiane giocherebbe Rabiot. Nel centrocampo del Napoli non giocherebbe.
Io però guarda,
nel centrocampo dell'Inter
con
non
questo
giocherebbe.
Discorso però ragazzi, allora Allegri che squadra gli devi dare? Scusa, io ti faccio stanno anche di
la
una,
stessa
allora, i fenomeni,
no,
se no,
non i fenomeni. A parte che tutti i grandi allenatori hanno grandi giocatori.
Però io la
è.
Domanda che faccio oggi e che continuo a fare, Allegri, secondo me partiamo dal presupposto dell'idea. Io non ho mai visto fan idea diversa da quella che sto vedendo adesso, ragazzi. Prima secondo la faceva con Vidal, è chiaro che Vidal
secondo
è forte.
Me ci si sta
con Pogba,
però.
È chiaro che Pogba è forte.
È evidente.
Però l'idea evidente. Di fondo è quella. L'idea
io ho visto,
è quella.
Io negli anni, forse abbiamo una memoria un po' corta, io ho visto una Juventus
dove?
Andare...
Io mi ricordo quattro partite della Juve giocato differentemente in Europa.
A Madrid...
dopo che ne aveva presi tre all'andata, però. Grazie.
Marco, che
devi giocare per forza dopo.
Ricordo una Juventus ribaltare il Barcellona. Cioè, secondo me c'è... Allora, io credo che nei confronti
di
Allegri,
ricordi 3 o 4.
Io credo che nei confronti Allegri, che sta sbagliando, io gli do 5 Allegri, c'è un astio, ma anche da parte di molti addetti ai lavori, che francamente non capisco. Cioè, capisco perché Allegri è uno che ha vinto tanto e che vince dà fastidio.
No,
poi, no, Marco, me,
a me sinceramente...
io vedo dei commenti, su, cioè, ma anche nel popolo juventino, ormai ci siamo divisi tra, non ci sono più gli juventini, no, c'è quello che sta per Allegri e quello che è contro Allegri. Allora io dico agli anti-allegriani, che, si de- che secondo me è una follia, che si devono mettere in testa che questo allenatore, gli piaccia o no, ha firmato un contratto per 4 anni a 9 milioni di euro l'anno.
Ma
non
carità.
Se ne andrà. Allora fanno,
ma
prima,
che, ma no, ma
fanno
questo...
prima i tifosi anti Allegri a cambiare squadra che non aspettare che Allegri venga esonerato. Poi errore fargli 4 anni? Sì, non fai mai un
sì.
allenatore non li fai
così,
mai 4
poi,
anni
di quel tipo, poi.
Così. Poi
lo,
vado
lo
a guardare,
è blindato praticamente.
Ed è sbagliato perché Allegri deve fare 2 anni eventualmente con l'opzione su uno. Su questo non c'è dubbio. Ma questa è una squadra che è stata in mano a Sarri e Sarri ha vinto lo scudetto, ma aveva Higuain, Douglas Costa, un certo Cristiano Ronaldo, è stata in mano a Pirlo e se non era per il signor Faroni la Juventus arrivava quinta. Quindi vogliamo dire che le colpe sono tutte di Allegri? No. Le colpe
sì, ma è
sono
possibile, però, che io dico questo. Tutto
Marco, allora,
ma l'allenatore, dove allora, e come faccio il discorso su Sarri? La stessa
ti
cosa.
Rispondo.
Cioè,
Allegri
Sarri
capito...
sento di da anni, sono 3 anni, non
Marco,
c'ha mai giocatori per lui.
Allegri ha capito una cosa: che questa squadra dalla cintola in su è, non dico scarsa, ma un centravanti che in 13 partite ha fatto 2 gol. Morata, Chiesa che è fortissimo ma ha fatto un gol, e allora come le può vincere la Juventus queste partite?
Ma ieri
piaccia o non piaccia, difendendosi a
ripartire,
yeah. Sì, ma giocatori che vedrà la porta, giocatori di
quelli
movimento.
Quelli che segnano di più sono gli esterni.
Ho
Chelsea.
Capito, la Juventus non ce l'ha.
Ma fa il movimento perché qualcuno glielo fa fare il movimento.
Sì, vabbè. Questo
è, così,
è vero.
Ale.
Ieri la Juventus doveva andare lì a viso aperto. Non c'è dubbio, tanto 4 l'hai prese lo
no,
stesso.
Ma io ti dico una cosa,
però
non
io, vorrei dare questa squadra ai migliori allenatori del mondo e poi mi raccontate dove arriva questa squadra. Questa squadra
okay.
ha dei limiti
io
strutturali.
Io sono d'accordo con te.
Clamorosi.
Io vorrei dare invece
poi,
il Milan ad Allegri.
Secondo
il
me
Milan
il Milan Allegri con quelle caratteristiche di quei giocatori
avrebbe fatto esplodere Salemakers, no. avrebbe recuperato Castiglieco, avrebbe
allora,
questa
a
gente
me qui sembra
io
che
ho dei
stia,
dubbi
a me
ho
sembra che
dubbi.
Qui passi il termine, passi il concetto che Allegri è un allenatore scarso,
no,
e non è così,
non
perché
è
Allegri è un allenatore
Allegri
che ha vinto
sì,
tanto
e ha bisogno di un determinato tipo di giocatori.
Ma
perché
come
è un
tutti.
Gestore
Marco Mourinho ha messo fuori squadra mezza rosa perché vuol farsi comprare giocatori
sì.
Guardiola che c'ha gli astrofisici dietro
sì.
se non li compri i giocatori non ti viene allenare
sì,
la
ma
squadra.
L'idea di calcio
vogliamo...
di Guardiola
sì,
la...
va bene.
Guardiola l'ha portata ovunque l'idea io
sì,
parlo
quanto
dell'idea
ha vinto? Quanto ha vinto?
Come quanto ha vinto ovunque
quante Champions ha vinto?
Ma che vuol dire? Ha vinto,
no,
ha vinto le Champions però...
una
però
una, col Barcellona di Messi, di Suarez.
Allora io però ti
Neymar.
Faccio questa domanda.
Ragazzi,
vedi che però
su.
Questo discorso qua secondo me c'ha un grosso limite. Domanda che ti faccio a te.
Sì.
Guardiola con quel Barcellona ha segnato un'epoca degli,
sì,
con,
del
con l'idea del
sì.
Domanda che ti faccio. Siamo sicuri che dando quel Barcellona ad un altro allenatore avrebbe fatto le stesse vittorie e segnato un'epoca?
Ma
cioè
allora,
siamo sicuri che se dai il Milan di Sacchi ad un altro allenatore faceva le stesse cose?
Sì, Milan di Sacchi che ha avuto alti e bassi.
Hai capito, però due Champions.
Sì,
che
però
non è
qui
facile,
si parla di guru di allenatori. Guru non ce ne sono, ci sono secondo me allenatori che hanno segnato le epoche, come dici correttamente tu. Sacchi per un modo e Guardiola per l'altro. Poi, a me su questo non mi convincerete mai, le partite le vincono i grandi campioni, non le vincono gli allenatori. Gli allenatori danno un'idea, ma se tu dai a Guardiola, Rabiot, Ramsey, Morata, Kulusevski, voi siete convinti che quel tipo di squadra va a dominare? Io no. Poi, se tu cominci, per esempio, esempio molto banale, se tu dai a questa Juventus un centravanti, per esempio Vlahovic, e continua a giocare in quella maniera, vuol dire che lo scarso è Allegri, che non riesce a adeguarsi.
Ma perché se viene Vlahovic, secondo te giochi col baricentro alto, vai a prendere l'avversario?
Marco, alzi il baricentro, perché sai che hai qualcuno che davanti fa gol.
In 5 anni di Juventus in campionato, in Champions, tu hai visto il baricentro alto? Io ho visto 4 partite
dove
io ho
fatto questo. Secondo me non vi ricordate bene la Juventus.
Io 4 in Europa non ho visto, 4, dove è stata costretta a recuperare, Marco, il risultato 2 volte.
Sai perché non ci si ricorda in Italia le partite di Allegri, magari chi non è tifoso della Juventus e chi non l'ha guardata? Perché quelle erano partite che a fine primo tempo erano finite 3-0 e quindi la gente cambiava canale. Ma la Juventus, nei 5 anni e anche con Conte, le partite le stritolava. Se no, siamo disonesti intellettualmente.
Con la fase difensiva le stritolava.
Fase difensiva.
Giocava col baricentro alto la Juve?
Allora Marco, tu non piace faceva Allegri, il pressing... ma è legittimo.
No, ma io ti sto facendo la domanda,
Marco,
se faceva il pressing alto Allegri.
Ma cosa vuol dire
tu...
il pressing? Ma...
tu mi stai citando Madrid,
sembra...
che la fa al contrario,
ma
perché deve recuperare.
Ma che ci sia soltanto un modo di giocare, non c'è soltanto un modo di giocare.
Io ti sto dicendo se ha mai fatto la partita in Europa la Juve.
Sì.
4 ne ha fatti, io me ne ricordo 4.
Con Madrid,
dovevi recuperare, dovevi recuperare, il recupero, sempre il recupero.
Ma si gioca in due fasi, Marco. Poi ripeto, Allegri si porta dietro questo pregiudizio da parte di tanti e magari anche da parte tua, ma è corretto.
No, io non c'ho nessun pregiudizio, perché se devo criticare Allegri, critico Allegri.
Sì,
se devo criticare Sarri, critico
Allegri...
Sarri. Il calcio di Allegri non è mai stato propositivo.
Ma chi lo
chi
dice
mi viene
questo?
A dire sta cosa mi sta raccontando una barzelletta.
Ma non è vero, Marco,
Allegri
non
bada
è vero.
Prima a non prenderle e
nel
poi a
darle. Nel calcio ci sono due fasi, fase difensiva e fase offensiva.
E lui fa
offensiva.
Benissimo la fase difensiva.
In questo
da
momento
sempre,
come la
da
fa
sempre,
la fase offensiva con Morata che fa 2 gol? Dai, su,
vabbè, dai, ci fermiamo perché mi è piaciuta questa discussione. Come sempre.
Ciao ragazzi.
Ci rivediamo presto. Che cosa? Che devi leggere? Dai.
Leggi.
Dai, come siete cattivi. Che dicono? Che siamo due cialtroni.
Bene, questo va bene. Sai, chi sta dall'altra parte ha sempre la verità in mano.
Va
questo
bene,
io lo
dico sempre.
No, ma leggilo.
No, dice che siamo...
Non so qual è dei vari.
Allora, per far segnare l'attaccante devi andare ogni tanto nell'area della metà
e
campo.
E questo è corretto. E questo è giusto. Ma deve avere anche i giocatori che ce lo fanno arrivare il pallone davanti. Poi, siccome, ripeto, qui quando si parla di Allegri bisogna dire mille volte che Allegri secondo me sta sbagliando tutto e gli do 5. Tu non puoi andare a Londra ieri con quell'atteggiamento. È completamente sbagliato. Quindi il responsabile maggiore di ieri e secondo me di questa inizio di stagione della Juve è Allegri. Più di così, ragazzi, cosa volete che vi dica? Che lo devono esonerare?
No,
tanto non lo esonerano, mettetevelo in testa.
Io quello che voglio dire a tutti quanti è che non vi dovete aspettare una cosa che non rientra nel suo DNA. Lui
soprattutto
sa fare
con questa squadra
benissimo questa cosa qui.
Con
e, deve,
questa squadra.
E, io, e basta, è inutile fare questo discorso sempre. A me fanno ridere quelli
squadra.
Che dicono questo. Ieri Scezzi ha detto una cosa a fine partita,
ha detto c'è una differenza enorme con questa squadra,
troppo stavamo troppo
e
bassi
e ha detto si vede la differenza,
quindi voglio dire
Alessandro ti saluto con questo messaggio.
Vai.
Ho ancora il podcast di quando a marzo hai detto ci metto la mano sul fuoco che Allegri sarà l'allenatore della Roma.
È vero, aveva un accordo con la Roma. Poi ragazzi, ripeto, a stare dall'altra parte sei tutti dei fenomeni. Allegri aveva un accordo con la Roma. Su
non
questo
non mo fa arrabbiare Santarelli,
dai, facciamolo, dicono che hai creato
non
la bufera che mancava.
Sì, sì,
quante
hai dato quel
ce ne sono state
di sale oggi,
eh?
Grazie a Santarelli. Io Santarelli domani pure, domani Santarelli,
domani
alle 15 ti aspetto. Ciao. Questo è Maracanà, l'improvvisazione TMV Radio, siamo sempre noi.